Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il Comune di Bologna che ci ospita, ringrazio i nostri partner del coordinamento che così tanto si sono attivati per il successo di questa giornata. Prima ricordava il nostro vicepresidente Barbieri che INU è molto vicino a questi temi, con l'istituzione di una commissione nazionale, con la diffusione e la programmazione di iniziative come quella di oggi, come quella che c'è stata 3 settimane fa a Venezia, come quella che c'è stata ancora due settimane fa a Milano. È partner, e questo ci teneva il nostro amico Lumicisi del Ministero, che sottolineassi la partnership col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare nell'ambito della campagna Sustainable Energy Europe, nel cui quadro a Urban Promo 3 settimane fa abbiamo concluso il primo concorso nazionale per energia sostenibile nelle città, che ha visto tra l'altro vincitrice proprio la città di Bologna nell'ambito del tema metodologie. È stato ricordato prima l'impegno dell'Istituto nell'ambito della proposta di legge che è stata presentata, nella quale energia e ambiente vengono declinate secondo i profili più vicini alla disciplina urbanistica. Quindi noi siamo molto convinti che il piano, o come lo chiamiamo tra di noi, nuovo piano, cioè il piano riformato, sia uno strumento importante per trattare i temi che stiamo affrontando oggi. Io stavo riordinando i miei appunti qualche giorno fa per preparare la relazione che avrei fatto oggi e mi sono reso conto che forse era meglio che buttassi via tutto e che provassi oggi a fare non una relazione organica, ma semplicemente evocando alcuni spunti di riflessione, un po' per i tempi, un po' perché il contesto attorno stava cambiando molto rapidamente. Io vorrei ricordare alcune cose e alcune date. 24 novembre, ore 5 del mattino, Spagna, forte perturbazione, bassa domanda di energia elettrica. La Spagna ha raggiunto in quel momento il 43% di energia elettrica prodotta dall'eolico, record per quel paese, 43%. Come diceva prima molto brillantemente Tibaldi, sulle percentuali non diciamo se è alto o basso, le diciamo, poi ognuno giudichi da sé. 26 novembre, Regno Unito, diventa legge il Climate Change Bill, che prevede una riduzione di, sottolineo, almeno l'80% delle emissioni di CO2 al 2050, almeno il 20% al 2020. Baseline 1990, target vincolanti. 1 dicembre, sempre Regno Unito, quindi pochi giorni dopo, viene istituita la Committee on Climate Change, organismo indipendente che deve to give advice, cioè deve dare suggerimenti al governo per stabilire target vincolanti per periodi di 5 anni, per i primi 3 periodi. Questo deve succedere entro la primavera del 2009 e deve anche definire quali politiche sono più cost effectiveness, come dicono loro, cioè meno costose per raggiungere quegli obiettivi. Ricordo che intanto che noi stiamo discutendo sul modo in cui costruire l'ETS in Europa, il Regno Unito sta pensando di costruirsene uno in casa, un ETS domestico. In Europa noi abbiamo il più grande mercato dell'energia, il 70% del carbonio scambiato a livello mondiale si scambia in Europa. Cito un caso molto piccolo, ma secondo me significativo, la Cassa Depositi, quella che è la Cassa Depositi Prestiti francese, ha fatto un bando per acquistare dagli enti locali, purché certificate, 3 milioni di tonnellate di CO2 a un prezzo di 12 euro a tonnellata. La Francia, faccio un passo indietro, ma non molto lungo, vado all'8 di ottobre. All'Assemblea Nazionale il Consiglio dei Ministri francese propone l'approvazione di una legge che si chiama la Grenelle dell'ambiente, la prima la chiamano perché pensano di fare una seconda, che prevede una riduzione di almeno il 75% delle emissioni di CO2 al 2050 a base 1990. Non è ancora legge. L'altra inglese lo è già. Non è ancora legge, ma è frutto di un lavoro di concertazione, e qui, come dire, lo spirito dell'Agenda 21 emerge, seppure in un altro contenitore, Il lavoro di concertazione del ministro Barlow è iniziato il 15 luglio del 2007, testimoniato molto bene sul sito. Si possono trovare tutti i resoconti degli incontri, chi ha partecipato, che cosa ha detto. Questa legge prevede tre ambiti di intervento: costruzioni, trasporti, produzione di energia, non ci andava molto a identificarli, ma su questi ci sono delle indicazioni che poi cercherò di dare nel dettaglio. Non entro nel merito del ruolo dei trasporti, degli usi civili, perché sono stati ricordati sia in termini di peso per quel che riguarda i consumi energetici, sia per quel che riguarda il termine di peso per le emissioni. Sono gli ambiti sui quali il piano interviene. E pertanto questa è la ragione per la quale l'Istituto si sente molto vicino a queste tematiche. Dopo aver dato questo quadro generale, e di nuovo mi è piaciuto moltissimo, torno a sottolineare l'affermazione di Tibaldi, che le percentuali non stiamo a discutere, sono queste, ognuno se ne faccia una ragione. Vado in un contesto più piccolo, più focalizzato, più vicino a quello che fa l'Istituto, l'edilizia. In questi giorni noi abbiamo sentito parlare di sgravi fiscali che poi non sono più retroattivi, ma comunque sono contingentati. Io sottolineo anche il fatto che c'è un obbligo europeo che ci impegna alla certificazione energetica degli edifici, che è stato rimosso. Quanto pesi questo io non sono in grado di stabilirlo, però sicuramente rende più incerto. Tutti diciamo che per superare la crisi bisogna spargere ottimismo, e se noi spargiamo preoccupazione sull'esito degli investimenti, come possiamo darci un'idea di dove questi investimenti andranno? Per fare di nuovo un esempio con i paesi che citavo prima, dal 2016 nel Regno Unito le abitazioni dovranno essere zero CO2. In Francia nel 2010 il patrimonio pubblico, nel 2012 tutti potranno chiedere il permesso di costruire solo se avranno consumi energetici inferiori ai 50 kWh per metro quadro anno. Nel 2020 il consumo finale degli edifici in Francia, in quella legge che vi facevo riferimento prima, dovrà essere inferiore alla produzione di energie rinnovabili, tutte. Anticipate in via sperimentale con programmi di edilizia pubblica, ma questa è la loro tradizione, quindi noi non diciamo nulla. I comuni, e questo è interessante, che abbiano più di 50.000 abitanti in Francia devono dotarsi di un piano che si chiama, non lo pronuncio in francese perché il mio francese è pessimo, nonostante l'origine piemontese, si chiama piano clima energia territoriale, lo traduco malamente, che deve essere connesso agli strumenti di pianificazione urbanistica. Questo è il mondo nel quale noi, mi auspico, vorremmo confrontarci. Perché preoccuparci di questi temi? Beh, qualche tempo fa noi facevamo dei ragionamenti di tipo ideale, dovevamo preoccuparci per ragioni che l'IPCC, in un documento di 22 pagine, il Summary for Policy Maker, illustra molto bene: perché c'è cambiamento, perché fa male, chi colpisce, come si distribuisce, basta leggere 22 pagine e uno è informato. È di un'informazione accreditata, non un'informazione partigiana. Ce ne siamo preoccupati dal punto di vista economico, riduzione della bolletta energetica piuttosto che pagamento delle potenziali multe, se non andrà a finire come per il latte, per quel che riguarda lo sforamento degli obblighi di Kyoto. Poi abbiamo ragionato sempre in termini economici, ma molto rapidamente, nell'arco di pochi mesi è cambiata la prospettiva. È una sfida industriale, si dice. Se voi prendete i principali produttori di tecnologie, sono nei paesi dove queste tecnologie si affermano. Gamesa in Spagna, Vestas in Danimarca, il solare termico in Austria, il fotovoltaico in Germania. L'altro giorno a un convegno ho sentito una cosa che non sapevo. Noi in Italia importiamo non soltanto la tecnologia, ma anche energia verde, perché la domanda dei consumatori è già al punto superiore alla capacità di produzione nazionale. Io vorrei però sottolineare un altro tema che forse non è molto emerso. 12 di novembre 2008, presentazione a Londra del rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'Outlook 2008. Se si legge questo rapporto, si rimane molto preoccupati di quello che ci può succedere quando usciremo dalla crisi economica, non nella crisi dove siamo, ma cosa succederà quando usciremo. La domanda di energia, nonostante la crisi, cresce di 1,6 all'anno, fino al 2030. Vuol dire 45 milioni di barili al giorno di incremento della domanda, che vuol dire, tanto per renderci l'idea, 6 volte la produzione attuale dell'Arabia Saudita. Se anche non crescessimo in termini di consumi, vuol dire che a noi mancano per i tassi di declino degli oil field, soprattutto nei paesi non OCSE, ci mancano 4 volte la produzione giornaliera dell'Arabia Saudita. È un tema che forse non è così interessante come io lo ritengo invece, che la crescita della produzione mondiale di energia, oil e gas sarà sempre più in mano alle compagnie nazionali. Compagnie nazionali, Venezuela, Russia, Nigeria, che non hanno a quanto pare le risorse per esplorare, per sviluppare questi campi. Per darvi un'idea, noi parliamo del piano Paulson sul giornale, 700 miliardi di dollari, la cifra attesa di spesa per tutta la filiera dell'energia al 2030 è 26 mila miliardi di dollari. Per dare un'idea, ciò che serve soltanto per sostenere l'attuale produzione oil sono 5 mila miliardi di dollari. Allora, io non voglio convincervi a investire nelle compagnie petrolifere, non era quello lo scopo, ma siccome il petrolio è andato nell'arco di un anno a 145, oggi a 45, oggi un report di qualche banca d'affari, adesso non guardo più i nomi perché insomma lì la situazione è un po' complicata, lo prevede a 25 nell'arco di pochi mesi, noi non abbiamo mai avuto uno shock in un senso e nell'altro, ma continuiamo a preoccuparci sempre del lato della domanda, mentre quello di cui dovremmo cominciare a preoccuparci è il lato dell'offerta. L'Unione Europea ha presentato recentemente il suo secondo rapporto sulla sicurezza energetica in Europa, che queste cose non le dice con la chiarezza con cui le dice l'Agenzia Internazionale, ma le sostiene. Quando usciremo da questa crisi? Tutti ci auguriamo di uscirne in piedi. Quali saranno le condizioni del mercato dell'energia? Quindi il passaggio dalla fase ideale, alla fase economica, è già superato nei fatti molto rapidamente dalla sicurezza. Perché il piano in questo contesto? Allora, io qua faccio una precisazione, non entro nel merito molto dettagliato perché molte cose sono già state dette. Faccio però una precisazione. Io credo che come personalmente, ma credo anche come istituto, noi non pensiamo che esista un archetipo, cioè un disegno ideale al quale riferirsi da formalizzare sempre, comunque e ovunque. Siamo convinti che è una società molto complessa la nostra, che va governata, nella quale bisogna cominciare ad aggiustare, creando una serie di equilibri parziali che non saranno quelli ottimali, ma sicuramente saranno più avanti di quelli che abbiamo adesso. E io personalmente non ce l'ho, ma credo molti di noi non ce l'hanno, non abbiamo il tabù della conservazione, perché conservare inefficienza non è un ragionamento, non è un approccio logico. Bisogna essere capaci di ricostruire. Pensiamo che il compito dell'istituto sia quello di far crescere un'istanza culturale, perché solo di fronte all'istanza culturale c'è qualche speranza che venga un progetto politico. Senza l'istanza culturale difficilmente c'è un progetto politico. E forse anche in presenza di un'istanza in alcuni casi non c'è il progetto, ma questa è un'altra questione. Siamo convinti che serva la condivisione, quindi la partnership con l'associazione a noi piace molto, perché le politiche urbanistiche, come ci ricordava Nora in un recente intervento, entrano in valore dopo tanto tempo e se ci sono delle politiche attive che le sostengono. Diversamente il piano da sé è uno strumento, quindi siamo convinti che il piano non possa operare da solo, soprattutto perché opera su delle porzioni geografiche molto limitate, perché è stretto dentro dei confini amministrativi che molto spesso sono inadeguati, perché non ha il sostegno di risorse, politiche, norme adeguate, perché il quadro delle competenze è frammentato, ma anche il piano si deve far carico di questo. Se ne deve far carico per la sua volontà, lo diceva prima Barbieri, di operare più sulle determinanti che non sugli esiti dei fenomeni come abbiamo fatto finora. Il piano quindi vive una stagione, dopo la stagione della riforma di metodo, che è stata una riforma sostanzialmente sostenuta dalla legislazione regionale, che ha riguardato la disciplina urbanistica in senso stretto e soprattutto il confronto su scala nazionale, oggi vive una stagione di innovazione nel merito, quindi nelle scelte, che peraltro non sono un dominio ignoto, che riguarda l'integrazione con altre discipline. Quali sono gli ambiti? Li avete già detti voi. Il consumo di suolo. Le città giudiziosamente compatte in genere consumano meno energia, però io suggerirei una riflessione su questo. La riflessione è che noi ragioniamo sempre sulle densità in termini statici, abitanti per chilometro quadrato, mentre la società di oggi richiede la capacità di affrontare le densità in termini dinamici, come flussi che si muovono su dei territori molto articolati, molto complessi, con alcuni attrattori. L'energia, il campo sterminato della possibilità in termini di efficienza e di risparmio energetico, con una visione non più solo dell'edificio ma del comparto. Bologna ha vinto il premio a Urban Promio proprio per la sua capacità di organizzare il piano strutturale per isole, non mi ricordo, BEU si chiamano, giusto? I trasporti. Ora chiudo con un paradosso. Il paradosso è questo: noi in questa fase vediamo che le tematiche energetiche e ambientali rafforzano i compiti specifici che noi vogliamo attribuire al piano. D'altro canto vediamo che i confini al quale il piano si riferisce per obbligo o per abitudine tendono a liquefarsi. Il significato di questi confini si perde. Come è possibile governare questi temi con 8.000 piani strutturali? Allora ci viene da invocare delle politiche di scala superiore che tengano assieme questa cosa. E queste politiche, vediamo, purtroppo mancano. Non bisogna avere, come dire, remore nel sostenere che queste politiche non ci sono. E allora ecco perché è importante la partnership con l'associazione e agende locali, perché siamo convinti che la sommatoria delle azioni locali fatte anche attraverso il piano siano l'unica strada adeguata per poter ottenere delle risposte da subito e probabilmente anche nel medio-lungo periodo. Forse non è così interessante, glamour, il fatto di ragionare sull'istituzione adeguata per governare questi fenomeni, ma è una cosa che prima o poi dovremo fare se vogliamo effettivamente dare efficacia alle nostre azioni. Grazie.